Amiga, não é essa nada.
Todos. Você. Consegue.
Ah, que mais é difícil que vai ter oggi. Mamma mia.
Come tiro lì? No.
Prova, perché non vorrei rovinarla mai.
Ma no, non ti rovino, non patisci.
Quindi c'è poi il titolo, tanto lei è esperta a fare.
Allora, io oggi vorrei leggervi due cose. Una è una poesia di Giovanni Pascoli, che a me piace tantissimo come poeta. E un altro racconto di Virginia Woolf, che è brevissimo, e anche lei è una delle mie scrittrici preferite. La poesia del Pascoli si intitola Passero solitario e dice: tu nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario monaca prigioniera l'organo, a fior di vita. Che pallida, fugace, stupì tre note, chiuse nell'organo, tre sole, in un istante fuse, tre, come tre parole che ella sepolte, in pace. Da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario. La trovo stupenda. E poi invece qui vi leggo due paginette proprio, Il fascino del laghetto di Virginia Woolf, che non è il tuo pezzo.
Sarà meglio.
Allora, leggiamo. Magari l'acqua era molto alta, sicuramente non si riusciva a vedere il fondo. Intorno al bordo c'era una frangia così spessa di giunchi che i loro riflessi creavano l'oscurità tipica dell'acqua molto profonda. Tuttavia nel mezzo c'era qualcosa di bianco. La grossa fattoria a un miglio di distanza era in vendita e qualche volenteroso si era premurato, o magari si trattava dello scherzo di un ragazzino, di attaccare un troncone d'albero sulla sponda del laghetto uno di quei cartelli annuncianti la vendita della fattoria, con annessi cavalli da tiro, attrezzi agricoli e giovenche. Il centro dell'acqua rifletteva il cartello bianco e quando soffiava il vento, il centro del laghetto pareva fluttuare e sventolare come un capo di biancheria. Nell'acqua si scorgevano le grosse lettere rosse in cui era stampato Romford Mill. Una punta di rosso nel verde corrugato da sponda a sponda. Ma se ci si sedeva tra i giunchi, e si osservava il laghetto, i laghetti hanno un fascino strano, anche se non ben definibile, le lettere rosse e nere e il cartello bianco parevano galleggiare estremamente sottili sulla superficie, mentre sotto di essi ferveva qualche nascosta vita subacquea, come lui mescolio, il luminio di una mente. Molte, molte persone dovevano essersi spinte fin là tutte sole nel tempo, da un'età all'altra, lasciando scivolare i propri pensieri sull'acqua, ponendole qualche domanda, come capitava di fare anche quella sera d'estate. Forse stava in questo il fascino del laghetto, nel suo trattenere fra le proprie acque ogni sorta di fantasia, doglianza, confessione, non stampate o pronunciate a voce alta, ma liquefatte, fluenti una sull'altra, quasi rese incorporee. Un pesce si avrebbe nuotato in mezzo per essere tagliato in due dalla lama di una canna, o la luna le avrebbe annientate con il suo grande disco bianco. L'incanto del laghetto nasceva dai pensieri che vi avevano lasciato persone ormai scomparse, e senza i loro corpi quei pensieri vagavano dentro e fuori, liberamente, amichevoli e cordiali, nel laghetto comune. Fra quei pensieri di qui, alcuni parevano aggrumarsi tra loro, ricreando persone riconoscibili, solo per un momento. E si vedeva profilarsi una faccia rubizza incorniciata da basette, che si chinava sul laghetto per nell'acqua. Venni qui nel 1851, dopo la calura della grande esposizione, vidi la regina inaugurarla. E la voce ridacchiava liquida, agile, come se l'uomo si fosse liberato dai suoi stivali sulla banda elastica e avesse appoggiato il cilindro sul bordo del laghetto. Dio, che calura! E adesso tutto sparito, tutto sbriciolato, naturalmente, parevano dire i pensieri, agitandosi tra le canne. Ma io ero una ragazza innamorata, iniziò un altro pensiero, scivolando in silenzio e con ordine sul precedente, quasi fossero pesci che non si ostacolassero a vicenda. Una ragazza, venivamo sempre qui dalla fattoria, quell'estate del 1662. I soldati non ci vedevano mai dall'altra sponda, dalla strada. Faceva un gran caldo, ci stendevamo qui. Lei già si era nascosta tra i giunchi, con il suo amante, ridendo nel laghetto e lasciandovi scivolare pensieri d'amore eterno, di baci ardenti e disperazione. E io ero molto felice, diceva un altro pensiero, occheggiando vivace sulla disperazione della ragazza, perché lei si era poi annegata. Venivo sempre qui a pescare. Non riuscimmo mai a prendere la carpa gigante, ma una volta la vedemmo il giorno in cui Nelson combatté a Trafalgar. La scorgemmo sotto il salice, parola mia, che bestione! Dicono che nessuno riuscì mai a prenderla. Ahimè, ahimè, sospirò una voce scivolando sulla voce del ragazzo. Una voce così triste doveva salire proprio dal fondo del laghetto. Si faceva strada da sotto le altre, come un cucchiaio che sollevi ogni cosa in una tazza d'acqua. Era la voce che ognuno desiderava ascoltare. Tutte le altre voci si fecero lievemente da parte nel laghetto per ascoltare quella voce che pareva così triste, che di sicuro doveva conoscere la ragione di tutto, perché tutti volevano sapere. Ci si avvicinava al laghetto e si apriva un varco tra le canne in modo da poter vedere più in profondità, attraverso i riflessi, attraverso i volti, attraverso le voci, fino al fondo. Ma là, sotto l'uomo che era stato all'esposizione, la ragazza che si era annegata e il ragazzo che aveva visto la carpa e la voce che aveva gridato «Ahimè, ahimè!», c'era tuttavia sempre qualcos'altro. C'era sempre un'altra faccia, un'altra voce. Un pensiero arrivava e copriva il precedente, perché anche se ci sono momenti in cui un cucchiaio sembra sul punto di sollevarci tutti quanti, con tutti i nostri pensieri, desideri e domande e confessioni e delusioni, alla luce del giorno, in qualche modo, ogni volta, il cucchiaio ritorna sotto, facendoci rifluire dai bordi dentro il laghetto. E una volta di più, tutto il suo centro è coperto dal riflesso del cartello che annuncia la vendita della fattoria di Romford Mill. Ecco perché, forse, si ama sedersi a guardare nei laghetti.